La strumentalizzazione della memoria dell'Olocausto, posto in essere dai nazisti a danno del popolo ebraico nel corso della Seconda Guerra Mondiale, è venuta assumendo nel corso dei decenni dimensioni sempre più estese e imponenti. Che ne pensi? Una vasta opinione pubblica israeliana e sia pure in misura più ridotta occidentale. L'effetto più appariscente di tale strumentalizzazione, che è venuta producendo negli ultimi 75 anni ben noti e disumani atti persecutori ai danni dei palestinesi, è indubbiamente la guerra che non si può esitare a definire razzista e genocida condotta dall'esercito israeliano a Gaza dopo quel 7 ottobre di terrore palestinese nei territori dello Stato israeliano. Non c'è dubbio che il riconosciuto diritto di Israele a difendersi non comportasse e non autorizzasse minimamente la guerra genocida, perché è una guerra genocida, la guerra genocida di Gaza. Ieri perseguitati, oggi gli ebrei si trovano tra i persecutori più efferati del mondo. E se il genocidio di Gaza non ha raggiunto le dimensioni numeriche dell'Olocausto novecentesco, ciò si deve esclusivamente al fatto che l'odierna massiccia e diffusa presenza dei mezzi di comunicazione di massa non consentono più a nessuno Stato di sterminare popoli e comunità nazionali nelle forme clamorosamente efferate e belluine in cui i nazisti potettero sterminare praticamente indisturbati quasi 6 milioni di ebrei. I massacri quotidiani e reiterati di Gaza dimostrano che il governo e il popolo israeliani sono oggi guidati, ma non semplicemente subiti, da un nazionalismo meschino, xenofobo e razzista, che è stato sempre ben presente nella storia ultrasecolare di Israele. Rispetto a ciò che ancora in questo momento sta accadendo a Gaza, il pur terrificante 7 ottobre non solo appare largamente sproporzionato, ma funge sostanzialmente da alibi ad una mentalità sionista che non ha mai smesso di progettare un'espulsione graduale e definitiva dei palestinesi dai territori israeliani e territori vicini a quelli israeliani, all'indomani della cosiddetta Nakba o catastrofe, ovvero l'esodo forzato di centinaia di migliaia di arabi palestinesi dai territori occupati da Israele durante la prima guerra arabo-israeliana del 1948. Ora, la situazione di Gaza crea un problema storico, umano e storico molto grave. È molto più grave dei pur ricorrenti episodi di discriminazione, emarginazione e violenta persecuzione antipalestinese da cui risulta costellata la storia dei rapporti novecenteschi e post-novecenteschi tra lo Stato israeliano e il popolo palestinese. Conviene qui lasciare la parola ad un autorevole e accreditato studioso italiano di storia moderna e contemporanea, di storia dei totalitarismi contemporanei in modo più specifico, il cui nome è quello del professor Enzo Traverso. Ha affermato il professor Traverso quanto segue: una guerra genocida condotta in nome della memoria dell'Olocausto non può che offendere e gettare discredito su questa memoria. Se non si ferma questa guerra, la guerra appunto di Gaza, nessuno potrà parlare di Olocausto senza suscitare diffidenza e incredulità. Molti finiranno per credere che l'Olocausto è un mito inventato per difendere gli interessi di Israele e dell'Occidente. La memoria della Shoah come religione come religione civile, dei diritti umani, dell'antirazzismo e della democrazia sarebbe cancellata. Questa memoria è servita come paradigma per costruire il ricordo di altre violenze di massa, dalle dittature militari in America Latina all'Holodomor in Ucraina fino al genocidio dei Tutsi in Ruanda. Se questa memoria, prosegue il professor Traverso, si identifica con la stella di David portata da un esercito che mette in atto un genocidio a Gaza, questo avrebbe conseguenze devastanti. Perderemmo tutti i nostri punti di riferimento, sia sul piano epistemologico che sul piano politico. Entreremmo in un mondo in cui tutto si equivale e dove le parole non avrebbero più alcun valore. Tutta una serie di riferimenti costitutivi della nostra coscienza morale e politica, la distinzione tra il bene e il male, la difesa e l'offesa, l'oppressore e l'oppresso, il carnefice e la vittima, rischierebbero di essere seriamente compromessi. La nostra concezione della democrazia, che non significa soltanto un dispositivo di leggi e un sistema istituzionale, ma anche una cultura, una memoria e un insieme di esperienze, ne uscirebbe a sua volta fragilizzata. Fragilizzata. L'antisemitismo, storicamente in declino, conoscerebbe una rimonta spettacolare. Questo affermava, tra l'altro, lo studioso citato nella rivista online Jacobin Italia, subito dopo il 7 ottobre del 2023. Né il quadro interpretativo tracciato da Traverso può essere indebolito da presunte motivazioni di ordine religioso che condizionerebbero molto la cultura e la stessa cultura politica ebraica ed israeliana. Motivazioni per cui Dio avrebbe promesso e destinato al popolo di Israele la terra che oggi esso reclama per sé come dominio esclusivo. Si tratta di motivazioni inesistenti. Si tratta di motivazioni errate, letteralmente inventate. Giacché, se proprio, se proprio si vuol fare riferimento alle fonti bibliche che legittimerebbero tali motivazioni, non si può fare a meno di ricordare quel che si legge nel quarto capitolo del Deuteronomio, che recita testualmente: se farete ciò che è male agli occhi del Signore vostro Dio, io chiamo oggi in testimonio contro di voi il cielo e la terra. Voi certo perirete, scomparendo dal paese di cui state per prendere possesso oltre il Giordano. Voi non rimarrete lunghi giorni, ma sarete tutti sterminati. Il Signore vi disperderà in mezzo agli altri popoli, e solo una piccola parte di voi sopravvivrà in mezzo alle nazioni dove il Signore vi condurrà. Deuteronomio 4, 25, 27. Parole profetiche, come si vede, che alludono a quella che sarebbe stata la diaspora ebraica per i due successivi millenni. E forse che quello che oggi gran parte del popolo israeliano direttamente o indirettamente sta facendo contro il popolo palestinese non è ancora una volta qualcosa di abominevole agli occhi del Signore loro e nostro Dio, e nostro Dio. Chi vuole affrontare la questione in un'ottica religiosa dovrebbe sapere che Dio, anche quando appare impassibile, è dalla parte degli oppressi e dei perseguitati, a prescindere dalla loro fede religiosa. Dovrebbe sapere che nella fattispecie, terrorismo o non terrorismo, i perseguitati sono sicuramente quelle donne, quei bambini palestinesi che ogni giorno, con la paura e la disperazione negli occhi, non sanno come fare ad opporsi alla violenta e persistente occupazione militare israeliana. In ogni caso, testi alla mano, da un punto di vista religioso, Gerusalemme, la città del Santo, non può essere proclamata legittimamente né la città degli ebrei né la città degli arabi o dei palestinesi. È vero che Israele fu popolo eletto di Dio, è vero, ma eletto solo in rapporto alla funzione che Dio avrebbe ad esso assegnato, ovvero la funzione di guida unificante, di guida saggia e santa, in uno spirito di pace tra tutti i popoli della terra, nel nome e per conto della divina volontà. Gerusalemme venne prescelta biblicamente da Dio non perché dovesse diventare capitale e capitale terroristica di questo o quello Stato, ma perché, essendo capitale del diveniente reale Regno di Dio, fosse la capitale di un sempre più profondo, ed esteso internazionalismo spirituale e religioso, e dunque sede privilegiata di incontro tra tutti i popoli e le fedi del mondo. Ma Israele, ma gli ebrei in genere, che dopo 2000 anni non hanno ancora riconosciuto e si ostinano a non riconoscere come unico e vero Dio Gesù Cristo, da essi appeso su una croce, potranno mai riconoscere non solo e non tanto le ragioni, non sempre prive di opacità e ambiguità, del diritto internazionale, ma anche e soprattutto le ragioni evangeliche della giustizia e dell'amore di Dio?